Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina da parte di Stefano Minnucci. Oggi nel nostro focus affronteremo alcuni aspetti legati al mondo degli artigiani e delle piccole imprese, in particolare come questa categoria sta affrontando la ripresa e quali sono i nodi cruciali da sciogliere. Abbiamo il piacere di farlo insieme al presidente della Confederazione Nazionale degli Artigiani e delle Piccole Imprese, Dario Costantini, che ci sta ascoltando e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Un saluto a voi, piacere assolutamente mio.
Grazie e benvenuto a Radio Immagine. Allora, Presidente, mi focalizzerei su, diciamo, due temi economici che minano la ripresa del sistema produttivo e quindi anche quella delle piccole imprese. Mi riferisco al caro energia e alla questione della cessione del credito legata appunto al bonus edilizia. Partirei dall'aumento dei costi legato al caro energia. Purtroppo sta diventando una situazione davvero insostenibile, visto che una percentuale sempre più alta di attività rischia la chiusura per i costi elevati. Stiamo attraversando quindi una sorta di emergenza e c'è bisogno anche di tamponare. Allora, in questo senso, venerdì prossimo è previsto un Consiglio dei Ministri per varare nuove misure. Cosa si aspetta e cosa chiedete?
Le chiediamo innanzitutto, le rispondo molto banalmente, di non pagare l'energia come la stiamo pagando, perché sennò i conti in azienda non quadrano più. Purtroppo ce ne siamo accorti molto alla svelta che le cose non stavano andando per la vicinanza che cerchiamo di avere con le nostre imprese e abbiamo lanciato un'indagine ai nostri associati sui costi energetici, anche chiedendo delle cifre, paragonandole anche ai loro bilanci. Da questa indagine purtroppo è scaturito che in proiezione, andando avanti con questi costi, circa 200.000 imprese rischiano la chiusura. Però guardate bene, in questo momento lanciare delle notizie simili, insomma, bisogna farlo con attenzione. E quindi io personalmente sono andato in una di queste aziende che minacciava la chiusura per i costi energetici, nella fattispecie sono andato in Umbria, e abbiamo controllato le bollette di questa azienda, abbiamo controllato il peso energetico sul fatturato dell'azienda. Calcoliamo poi che nel nostro paese, ricordiamolo sempre, la maggior parte delle imprese sono piccole, medio piccole, e quindi anche se aumenta l'energia, spesso e volentieri non riescono a mutare il prezzo del prodotto, quindi a cambiare i contratti in essere. Questo significa che ci sono delle aziende che ci stanno dicendo: passa febbraio, a marzo, se i costi sono ancora questi qua, io trovo non conveniente produrre ciò che poi vado a vendere sul mercato. Allora, noi lo diciamo da anni, il problema dell'energia non è scaturito in questi giorni, è un problema storico del nostro paese. Le piccole imprese, confrontandole per esempio con le imprese della manifattura tedesca, della manifattura francese, cioè i nostri competitor a livello europeo, pagavano già prima l'energia molto di più, circa il 35% in più. Oggi nel nostro paese, già in condizioni standard prima di questi aumenti, le piccole imprese pagano l'energia 4 volte in più delle imprese energivore, delle grandi imprese. Oggi la situazione è diventata veramente insostenibile. Il governo già qualcosa ha fatto, l'abbiamo già detto, quello che è stato fatto non è bastato per le nostre imprese. A nostro modo di vedere serve un intervento per modificare proprio il meccanismo per la formazione del prezzo dell'energia all'ingrosso.
Quindi poi un intervento più strutturale, no? Più che mitigare l'emergenza, no? E tamponare. Anche perché vedevo, insomma, dei numeri, c'è anche un certo squilibrio del peso della bolletta che grava maggiormente sulle piccole imprese.
Certo, purtroppo è così da anni, lo denunciamo da anni, però vede, oggi va proprio ridefinita la composizione della bolletta, metà degli oneri generali del sistema pesa sulle nostre bollette. Queste cose vanno cambiate e poi naturalmente con serietà bisogna affrontare il problema energetico del nostro paese.
Certo, certo. Senta, lei è da poco alla guida della CNA, da dicembre scorso, sta già incontrando anche i principali principali leader della politica, e la settimana scorsa, lo ricordiamo a chi ci ascolta, ha avuto anche un incontro con il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Allora le chiederei come è andato l'incontro, nel quale poi immagino abbiate anche affrontato il tema del caro energia.
Sì, è stato un buon incontro. Io è la prima volta che incontro di persona a tu per tu il segretario Letta, e mi ha fatto un'ottima impressione, persona brillante, persona che conosce il nostro mondo, che ha dimostrato di conoscere il nostro mondo, e mi ha fatto molto molto piacere, glielo dico qua, e dopo il nostro incontro si sia anche esposto per raccontare insomma quello che il nostro mondo sta soffrendo, facendo delle proposte che abbiamo particolarmente gradito.
Benissimo. Allora, l'altro tema economico caldo è quello legato al bonus edilizia. Il governo anche qui sta trovando una soluzione per salvaguardare il meccanismo della cessione dei crediti, che è il nodo di cui si parla in questi giorni. Si parla anche di una sorta di bollino di sicurezza che dovrebbe scoraggiare quelli che poi ci sono, purtroppo, i cosiddetti furbetti dell'incentivo. Cosa chiedete da questo punto di vista?
Allora, le faccio anche qui una premessa. Dopo aver ascoltato la conferenza stampa dell'ultimo Consiglio dei Ministri, dove ovviamente insomma si percepisce anche nel governo, nei partiti che compongono il governo, sicuramente un momento di non allineamento, ecco, su queste vicende. Quindi diciamo anche noi la nostra, e lo diciamo su dei dati oggettivi che abbiamo proprio raccolto in questi giorni dalle nostre aziende. Andando a guardare all'anno 2021 e quindi guardando a tutto il comparto dell'edilizia, oltre il 50% delle aziende edili, oltre il 40% delle aziende di installazione di impianti e oltre il 42% delle imprese dei serramenti hanno lavorato grazie allo sconto in fattura. Quindi facciamo attenzione quando diciamo sconti in fattura, super bonus eccetera, non cambiano la direzione della barca, per le nostre imprese la cambiano e come. Cioè, quasi metà delle nostre imprese hanno lavorato grazie a questo strumento. Previsione del 2022, sempre ascoltando le nostre imprese, e ci dicono che si aspettano, nel caso della cessione del blocco della cessione dei crediti, bonus dell'edilizia, un impatto molto pesante su tutta la filiera, con cali del fatturato previsti che sfiorano il 40% per tutto il comparto. Ricordiamo che questo è un comparto, una intera filiera che conta circa 500.000 imprese e quasi 1,5 milioni di addetti. 1,5 milioni di addetti, perché ovviamente noi riteniamo invece che i bonus siano stati un booster importante per la crescita del PIL del nostro paese, hanno anche permesso assunzioni e finalmente prospettive a un comparto che da 13 anni era in grande sofferenza e adesso ovviamente gelo nel nostro mondo, gelo perché ovviamente i primi a raffreddarsi sono stati i clienti, poi si sono fermate le banche e quindi ovviamente per quello che era finalmente un motivo di crescita per tante imprese del nostro paese, tanta confusione che da mesi si sta generando, perché in buona sostanza in ogni Consiglio dei Ministri c'è una novità, si mette mano al super bonus, questo non aiuta assolutamente il mercato, ma non aiuta ancora prima delle imprese quei cittadini che vogliono cogliere l'occasione per rendere più belle, più vivibili e meno energivore le proprie abitazioni.
Certo,
noi, sì, per prego. Venire alla sua, Sì, per venire alla sua domanda, riteniamo che per combattere le frodi la prima misura deve essere il rafforzamento dei controlli sul campo, no? Questo lo diciamo sempre in generale, e un sistema di certificazione a monte dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Anche perché, mi perdoni, in queste settimane si sta parlando di truffe, ma chiariamo bene che le nostre imprese sono vittime di queste truffe, perché quando tutte le purtroppo notizie terribili che sono arrivate un po' da tutte le parti d'Italia di queste truffe che scandalizzano tutti, e giustamente, però ricordiamo che non sono arrivate alle imprese, perché si è parlato di scatole cinesi, di professionisti della truffa. Ecco, diciamo anche all'utente finale che l'artigiano non è lì per truffare. Tra l'altro, noi oltre il 50% dei nostri artigiani si sono rivolti alle banche per la cessione dei crediti, e insomma, questa diciamo che è la situazione.
Va sottolineato in effetti questo aspetto. Senta, lei nelle premesse, peraltro questa premessa che ci ha fatto, ha parlato di confusione, no? Perché quello è un tema che non riguarda poi soltanto il bonus edilizia, ma è più generale, la stabilità delle norme, lei lo ha accennato, insomma, in questo momento diciamo c'è anche l'incertezza legislativa che grava, e a proposito di questo le chiederei quanto appunto è importante per una piccola impresa avere la certezza normativa, anche nella durata, che non cambi, come diceva, in ogni CDM, visto che poi ci si trova spesso in una foresta di regole, poi da cui è complicato districarsi.
Anche qui ritorno a un concetto che, mi scusi, ma va chiarito bene al nostro paese. Quasi la totalità delle imprese nel nostro paese sono piccole imprese. Significa che questa mattina, se in un'impresa o un dipendente ha raffreddore, probabilmente viene a mancare il 50%, il 25% della forza lavoro, no? Perché quelle lì sono le imprese del nostro paese, anche quando purtroppo una nostra collaboratrice, un nostro collaboratore ha il figlio a casa da scuola per il Covid, ti manca metà impresa all'improvviso, no? E lei si figuri ogni volta che dobbiamo apprendere magari alle 8 di sera che è cambiata una normativa che va a condizionare magari pesantemente il nostro lavoro il giorno dopo, perché là ovviamente noi tutti imprenditori chiediamo aiuto all'associazione. Adesso io non vorrei ricordare i mesi terribili del Covid, quando avevamo i DPCM alle 8 di sera, alle 10 di sera, le conferenze stampe, dovevamo tradurre i codici Ateco, dovevamo tradurre i protocolli per la sicurezza, perché il giorno dopo le aziende devono aprire, e per aprire devono avere delle risposte, e per lavorare secondo le nuove normative devono averle lette. Ecco, non si può cambiare 100 volte i punti di riferimento, perché ricordiamo che le imprese hanno dei tempi di reazione.
Assolutamente. Senta, un altro tema importante per il sistema produttivo è poi quello, diciamo, il processo di digitalizzazione. Vorrei chiedere a che punto siamo, perché poi una delle chiavi sarà anche portare la fibra in quelle cosiddette zone bianche, no? Dove non è raggiunta, che non hanno diciamo un interesse economico i grandi player, e soprattutto dovrà essere una digitalizzazione appunto a misura anche delle piccole imprese. Che ne pensa da questo punto di vista?
Guardi, il presidente dell'associazione è un imprenditore e il presidente del CNA è un artigiano. Allora io non ho paura a confessarle che la trasformazione digitale della mia impresa è stata sicuramente l'attività più faticosa nella mia storia di imprenditore. Calcoli che la nostra azienda è nata nel 1962, io non mi sono mai sentito così sconfitto da imprenditore come nella transizione digitale della mia impresa. Allora, dire la parola è facile, farlo non è semplice, soprattutto, e qui c'è una premessa, permettetemi, assolutamente non banale, in un paese che è schiavo della burocrazia. Okay? Noi siamo in un paese dove mediamente per aprire un'attività, no? Visto che tutti i giorni, diciamo, i giovani diventate imprenditori di voi stessi, aprite un'attività, non dimentichiamo che nel nostro paese in media per aprire un'attività bisogna soddisfare 65 passaggi burocratici passando per 26 sportelli, in media, spendendo decine di migliaia di euro, ma non per comprare i locali o le attrezzature, solo per la burocrazia che serve alle imprese. Certo che la transizione digitale è difficile per le piccole imprese, ma guardi, molto banalmente, per quello che le raccontavo prima, sulla condizione che si crea ogni volta che si va a cambiare la normativa, perché l'impresa è piccola, solitamente il titolare dell'impresa è una persona che ha sul proprio capo tantissimi adempimenti durante la giornata, e ovviamente non si può digitalizzare un'impresa senza coinvolgere l'impresa. Però qui lo sforzo culturale, mi permetta, non deve essere solo da parte dell'impresa, che deve essere assolutamente la prima a crederci. Poi io dico sempre ai miei colleghi, in un mondo che sta andando verso il 4.0, noi anche solo a livello di fornitura, di subfornitura, dobbiamo diventare imprese 4.0. E qui dovremmo essere tutti un po' più coraggiosi, tutti dovremmo guardare al futuro con paradigmi nuovi. Per esempio, io credo che il rapporto tra università e centri di ricerca debba essere un rapporto che deve diventare automatico anche per le imprese che io rappresento. Lo dico a ragion veduta, perché quello è un percorso che io ho fatto da imprenditore, e anche qui le racconto una cosa di vita vissuta, no? Perché insomma sono quelle che forse spiegano meglio. Io ho portato la mia impresa insieme a tutti i miei collaboratori verso la transizione digitale, guardi, ci siamo riusciti proprio in questi mesi, e mi sono affidato all'università, un centro di ricerca che si è appoggiato sul Politecnico di Milano, e quando questo professore importante del Politecnico di Milano è entrato nella mia azienda, abbiamo chiacchierato 4 ore su quelli che erano i limiti nei nostri flussi di lavoro in azienda. Ebbene, mi ha ascoltato e mi ha risposto che era appena tornato da un lavoro simile in una delle più grandi aziende italiane, e mai avrebbe immaginato di arrivare a Piacenza rendendosi conto che un termoidraulico piacentino aveva addosso sé molta più burocrazia, molti più ostacoli rispetto a una grandissima azienda che lavora su tutti i mercati internazionali. La burocrazia è veramente tanta. Ecco, il primo passaggio che ci auguriamo, che non è assolutamente banale, è che tutte le nostre aziende siano in grado di collegarsi ad internet, di fare una videoconferenza, di poter sfruttare le piattaforme digitali, perché oggi nel nostro paese ancora non è così.
Benissimo, e allora un'ultima questione che vorrei porre riguarda il lavoro. Volevo chiederle una battuta riguardo il salario minimo. Se ne discute da tempo, però in Italia ancora non si arriva a una soluzione. Ricordiamo a chi ci ascolta che l'Unione Europea, con una recente direttiva, ha chiesto ai Paesi membri di adottare un salario minimo legale. Il Parlamento Europeo ha votato a favore, adesso si sta aprendo una fase di negoziati. Insomma, non cercheremo di vedere, di seguire dove si approderà. Volevo chiederle qual è la vostra posizione a riguardo.
Anche qui mi perdoni, le faccio una promessa: io fino a pochi mesi fa ero presidente della CNA Emilia Romagna, quindi vengo dalla Emilia Romagna, la regione del patto per il lavoro e per il clima, una regione nella quale abbiamo fatto tanto tutti insieme, ma l'abbiamo fatto con un obiettivo che è quello del lavoro, perché il lavoro, spieghiamolo soprattutto ai nostri giovani, il lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, è il massimo esempio di dignità per una persona, e quindi i nostri sforzi in prospettiva devono essere lì anche per rispetto ai nostri giovani. Guardi, noi sul salario minimo, per arrivare alla sua domanda, siamo abbastanza tiepidi, perché riteniamo che la contrattazione collettiva nel nostro paese sia molto diffusa, certo, e rappresenti lo strumento migliore per cogliere la specificità e le esigenze dei nostri vari settori. Io la scorsa settimana a Roma avevo i presidenti dei nostri 47 mestieri. Pensi, noi rappresentiamo 47 mestieri e sono sicuro che alla fine del mandato li avremo anche aumentati. I miei colleghi, le mie colleghe si sono sedute nelle settimane scorse con i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali italiane a ridiscutere i contratti. Ecco, facciamo distinzione, mi permetta, tra chi ragiona con le sigle sindacali e tra il commercialista che raduna 10 aziende, si inventano un sindacato in qualche parte d'Italia e inventano contratti di lavoro. Attenzione, contratto di lavoro, strumento importante, strumento che deve essere declinato con i massimi rappresentanti anche del sindacale del nostro paese, però diciamo che siamo abbastanza tiepidi, anche perché, guardi, prima le raccontavo di essere andato in un'azienda che purtroppo sta pensando di chiudere per il caro energia. Abbiamo parlato tanto, c'erano i figli dell'imprenditore, hanno smesso di fare altri lavori per aiutare il padre nei processi di internazionalizzazione, ma alla fine di tutti i discorsi l'imprenditore mi dice: guarda, io posso vendere quella pressa, posso vendere questo forno, ma non mi posso permettere di abbandonare la mia forza lavoro, perché nella piccola impresa italiana il valore aggiunto maggiore è il nostro collaboratore che abbiamo formato in anni di lavoro, ed è veramente il valore maggiore che sentono i nostri imprenditori parlando delle loro aziende. E qui dobbiamo fare anche qui uno sforzo in prospettiva. Penso al rilancio degli ITS, penso al ruolo educativo che dobbiamo avere tutti insieme, non solo verso i giovani, ma anche verso le loro famiglie, su percorsi, per esempio quelli degli FTS, quelli che insegnano ai ragazzi a fare un lavoro. E quindi io mi auguro sempre di più che anche la nostra associazione possa andare nelle scuole a spiegare il lavoro ai nostri ragazzi, ma uno sforzo, ripeto, dovremmo farlo tutti, soprattutto noi adulti come ruolo educativo, e qui mi perdoni, anche qui mi ripeto, spiegando ai giovani che il lavoro è dignità.
Benissimo, chiarissimo. Allora avete ascoltato le parole del presidente della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani e delle Piccole Imprese, Dario Costantini. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come tutte le altre puntate, su tutte le principali piattaforme, sul sito radioimmagina.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Minnucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.